trattamento dentistico gratuito. Come sappiamo, ad oggi non è prevista praticamente nessuna copertura dentistica, oltre a qualche servizio minimo offerto alla popolazione di reddito più basso. In altre parole, attualmente soltanto 3 milioni di bambini circa ha accesso a servizi dentistici, mentre secondo la nuova proposta di legge tutti i bambini sotto i 18 anni avrebbero accesso a questi servizi senza alcuna discriminazione o distinzione basata sul reddito delle loro famiglie. Ciò vuol dire che in pratica 10 milioni di persone avrebbero diritto a servizi dentistici secondo questa nuova proposta. Secondo il ministro, infatti, l'iniziativa è assolutamente necessaria, visto che un numero allarmante di bambini australiani sembra avere scarsa igiene dentale. Il ministro ha parlato addirittura di bambini che non usano neanche lo spazzolino, figuriamoci bambini che ottengono servizi dentistici d'altro tipo. Questa nuova manovra dovrebbe costare circa 5 miliardi di dollari alle casse pubbliche e prevede una strettissima collaborazione tra governo federale e statale.
E come ci ricordavi, è una proposta che non ha alcuna distinzione basata sul reddito delle loro famiglie, quindi sarà, secondo la proposta liberale, un servizio universale. Quali sono le obiezioni a questa proposta da parte dell'opposizione, se ce ne sono?
Ecco, Bill Shorten si è immediatamente espresso contro questa proposta. Secondo il leader dell'opposizione, l'unico risultato che riuscirebbe ad ottenere grazie a questa proposta sarebbe quello di mettere tutti i bambini australiani nelle lunghissime liste di attesa dei servizi dentistici che già esistono e complicano la vita, secondo Shorten, di questi 3 milioni di bambini che attualmente hanno il diritto a servizi dentistici in base al reddito dei loro genitori. In pratica, secondo Shorten, l'unica conseguenza di questa proposta sarebbe quella di allargare le liste di attesa a dismisura fino al punto in cui praticamente non sarebbe più possibile a nessuno ottenere trattamenti dentistici tramite l'intervento della rete pubblica almeno. Ora, forse Shorten esagera un po', ma la verità è che se il governo ha intenzione di proseguire su questa strada, deve assicurarsi che i servizi siano veramente offerti ai cittadini e non soltanto garantiti su carta e in realtà persi nella loro implementazione, insomma. Per ora il ministro della Sanità ha dichiarato di essere in stretto contatto con i governi statali su questa proposta e sembra certo che l'implementazione della proposta sia possibile senza problema, nonostante lo scetticismo di Shorten.
Secondo te ci sono altri problemi rispetto alla proposta fatta dal governo liberale?
Beh, ogni volta che si stende un diritto così a tappeto, bisogna sempre prendere in considerazione coloro che vengono esclusi da questo servizio. In particolare per noi, una comunità di migranti, questa questione diventa importante perché chi è arrivato in Australia da poco e non è ancora residente non ha diritto a questi servizi, non avrebbe diritto a questa estensione dei diritti, ovviamente. Ora, mentre di solito il problema non si pone troppo, nel senso che se uno ha bisogno di andare al medico e non ha accesso al Medicare, semplicemente va e paga la consultazione oppure utilizza vari tipi di assicurazione privata, quando i servizi sono offerti gratuitamente alla stragrande maggioranza della popolazione, la cosa diventa un po' più complicata. Infatti, chiunque abbia portato un neonato non cittadino australiano a fare delle vaccinazioni sa a cosa mi riferisco. C'è sempre incertezza sul costo, sulla procedura, su come fare, eccetera, eccetera. Per cui forse buona notizia per quasi tutti, ma non per tutti, insomma.
E bisognerà poi analizzare quali saranno i dettagli di questa proposta. Sempre nell'ambito di anticipazioni della finanziaria 2016, Turnbull ha detto chiaramente che il cosiddetto negative gearing non verrà modificato. La ministra per l'occupazione, Michaela Cash, ha descritto la proposta dei laburisti, in realtà appunto di abolire il negative gearing come una tassa sulle case. Ascoltiamola.
We have made a determination that based on where the housing market in Australia is at the moment, and you know, it is unfortunately you're looking at housing prices dropping, we will be making no changes to negative gearing. We're going to back the Australian people every step of the way and not impose a tax.
E allora, Rodrigo, ricordiamo innanzitutto velocemente di cosa si tratta negative gearing e perché Turnbull sembra rifiutarsi di fare qualsiasi cambiamento in merito.
E molto velocemente, oggi come oggi, secondo le regole fiscali qui in Australia, un individuo ha la possibilità di ottenere dei vantaggi fiscali notevoli se prende dei capitali in prestito per acquistare un investimento che sia in grado di generare reddito, ma che non riesce a generare reddito sufficiente per pagare il proprio costo di acquisizione, almeno nel breve termine, insomma. In altre parole, se uno acquista a credito un'attività qualsiasi, che sia o in perdita oppure che fatturi meno di quanto uno deve pagare per il suo acquisto, questa persona può ottenere dei grossi vantaggi fiscali che rendono l'acquisto vantaggioso. Questo è cosiddetto negative gearing, come lo definiamo noi. È da un po' di tempo che si parla di cercare di chiudere una volta per tutte questa vera e propria scappatoia nella norma fiscale per ottenere più entrate per il governo. Molti vogliono chiudere questa scappatoia perché ovviamente si tratta di un'attività che viene messa in atto quasi esclusivamente da individui benestanti che non solo possono beneficiare di tagli sulle loro tasse, ma che hanno la possibilità di ottenere credito e di comunque finanziare un'attività in netta perdita con i loro stessi capitali, almeno per un breve periodo. Secondo Turnbull e i suoi sostenitori, questo tipo di attività aiuta il mercato a continuare a girare e quindi è logico che questa pratica non va toccata o modificata. Molti dicono infatti che questa decisione non sia neanche una decisione personale di Turnbull, ma che sia ma che ci sia molta opposizione all'interno del Partito Liberale in merito. Quindi, insomma, alcuni attaccano questa decisione nel senso che dicono che è una cosa che andrà a beneficiare soltanto le persone benestanti, mentre Turnbull cerca di difendersi dicendo che è qualcosa che aiuta il mercato.
In conclusione, Rodrigo, sempre a proposito del primo ministro Malcolm Turnbull, sembra che la luna di miele tra lui e gli elettori sia finita, o almeno così leggono alcuni commentatori sondaggi in calo. Cosa ci dicono i numeri?
Beh, personalmente io non direi che la luna di miele sia proprio finita, ma sicuramente direi che si è raffreddata un po', insomma. Infatti, secondo gli ultimi sondaggi, ancora il 51% degli australiani crede che Turnbull stia facendo un buon lavoro. Insomma, più della metà, la maggioranza assoluta degli australiani ancora crede che Turnbull stia facendo un buon lavoro, per cui ancora moltissimi cittadini sono con il primo ministro. Il problema è che questo numero rappresenta un calo di 18 punti percentuali. Qualche settimana fa si parlava di 69% degli australiani che dicono che Turnbull stia facendo un buon lavoro. In altre parole, mentre ci avviamo verso le elezioni federali, il primo ministro sembra essere in caduta libera, per cui potrebbero davvero bastare semplicemente un paio di decisioni non tanto popolari per assicurare la sconfitta di Turnbull. È ancora un po' presto per fare delle previsioni, ma il primo ministro non sembra essere in una posizione di estrema forza, insomma.
E al quale va aggiunta anche la scommessa di indire elezioni anticipate. Noi ti ringraziamo per oggi, Rodrigo, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi, buon proseguimento.
E questo era Rodrigo Praino, docente di scienze politiche e politiche pubbliche presso la Flinders University di Adelaide.